Stamattina vorrei meditare insieme con voi su un tema dal titolo Camminare col Signore. Leggeremo vari passaggi della parola di Dio relativamente alle storie di uomini che il Signore ci ha donato proprio perché queste storie che ora leggeremo di tre uomini in particolare queste storie di questi uomini in qualche modo devono essere veramente un insegnamento per ciascuno di noi, sono un insegnamento. Tutte le cose scritte per l'addietro sono state scritte per nostro ammaestramento, affinché attraverso la meditazione della parola noi possiamo veramente avere un santo timore del Signore, poter vivere alla presenza di Dio nel modo che il Signore gradisce, incontrare il suo favore, vedere la sua faccia e poter gustare, ripeto, la comunione preziosissima col Signore. Leggiamo il primo uomo di cui parleremo, sono tra l'altro tre re, il primo è Ezechia. Leggiamo in Seconda Re, capitolo 18, versetto 1. Seconda Re, capitolo 18, versetto 1. Ora l'anno terzo di Osea, figliuolo di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figliuolo di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figliuola di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente, come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché i figlioli di Israele gli avevano fino a quel tempo offerto profumi. Ed egli lo chiamò Neushtan. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, nell'Iddio di Israele. E fra tutti i re di Giuda, che vennero dopo di lui e che lo precedettero, non ve ne fu alcuno simile a lui. Si tenne unito all'Eterno, non cessò di seguirlo, e osservò i comandamenti che l'Eterno aveva dati a Mosè. E l'Eterno fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più soggetto, e sconfisse i Filistei fino a Gaza, e ne devastò il territorio, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea, figliuolo di Ela, re di Israele, Shalmaneser, re di Assiria, salì contro Samaria e l'assediò. In capo a tre anni la prese. Il sesto anno di Ezechia, che era il nono anno di Osea, re di Israele, Samaria fu presa. E il re d'Assiria trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Ala e sullo Habor fino a Gozan, nelle città dei Medi, perché non avevano obbedito alla voce dell'Eterno, dell'Iddio loro, ed avevano trasgredito il suo patto, cioè tutto quello che Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato. Essi non l'avevano né ascoltato né messo in pratica. Amen. Praticamente attorno all'anno 715 Ezechia inizia a regnare su Giuda, sulla tribù di Giuda. Sappiamo che a quel tempo Israele era diviso nella tribù di Giuda e nelle altre tribù che costituivano il regno del nord, la cui capitale era Samaria. Allora troviamo che i re che regnarono su Giuda erano più fedeli in virtù dell'eredità spirituale, di fedeltà, di consacrazione, di unione a Dio che Davide aveva lasciato. Spesso troviamo nella parola di Dio che per amore di Davide, dice il Signore, no? Attraverso i suoi profeti, io ti preserverò, ti custodirò, eccetera. Ezechia era figlio di Acaz, re di Giuda. Acaz non è stato un bell'esempio. Acaz purtroppo ha imitato gli usi e costumi delle nazioni circonvicine, facendo delle cose abominevoli, come quella di offrire il suo figlio, di bruciarlo col fuoco, offrendolo agli dèi. Questa era una pratica abominevole di cui si macchiavano, si rendevano colpevoli i popoli, alcuni popoli che erano attorno a Israele. E quindi Acaz seguì le abominazioni, dice, delle nazioni che erano attorno ad Israele. Ne fu influenzato fino appunto al seguire le abominazioni di queste nazioni. Ezechia iniziò a regnare a 25 anni e regnò 29 anni, quindi morì a 54 anni. Vediamo un attimo la vita di Ezechia per trarre alcuni insegnamenti importanti. Dice, abbiamo letto poc'anzi, che egli fece ciò che è giusto interamente come Davide. Troviamo che spesso Davide è il riferimento, interamente come Davide. Ed è importante perché, vedete, il Signore cerca dei riferimenti, qualcuno che, unendosi al Signore, che coltivando la fedeltà, la comunione con Lui, possa essere un riferimento, ma non per motivi umani, ma un riferimento agli occhi di Dio. Perché noi siamo per quello che ci vede essere il Signore, non per quello che vedono gli altri. E se il Signore ci dà valore, ma è Lui che vale, Lui che conta, allora, come è scritto nel libro di Giobbe, capitolo 35, gli altri, le persone attorno a noi, possono beneficiare della nostra personale ed intima comunione col Signore. Perché non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che opera. Questo è chiaro in tutta la parola di Dio. Cioè, se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non guarda la città, invano si levano le guardie, tardi vanno a dormire e mangiano il pan di doglie. E Dio dà lo stesso ai suoi diletti mentre si dormono. Non vi è mai capitato di svegliarvi al mattino e di trovare i doni del Signore, che il Signore ha lavorato per noi mentre noi dormivamo? Il Signore ama fare dei doni, come un padre ama fare dei doni ai propri figli. Ma la condizione che vediamo in tutta la parola è che noi ci stringiamo a Lui per goderlo, per amarlo e per vivere intimamente in comunione con Lui. Vediamo cosa fece Ezechia. Egli, entrato in possesso del trono, fece ciò che è giusto, dice, interamente come Davide. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte, fece a pezzi il serpente di rame, che era diventato una sorta di amuleto, di feticcio, no? Al quale il popolo, invece lui lo chiamava un pezzo di rame, lo ha rotto, lo ha frantumato e l'ha buttato via, perché era un'occasione di peccato. La cosa importante nella comunione col Signore, che qui vediamo, che c'è qualcosa che noi dobbiamo spezzare, qualcosa che noi dobbiamo frantumare e abbattere. Fin tanto che c'è del peccato che non viene frantumato, abbattuto, la benedizione, scusate, non arriva. La prima cosa che fece Ezechia, abbatté, frantumò e fece a pezzi qualcosa. Vi ricordate nella presa di Ai, il popolo era gioioso e voleva prendere questa città e questa città era davanti a loro. Ma c'era un interdetto in mezzo al popolo e a causa, a motivo di questa situazione di interdizione, la presa di Ai gli fu preclusa. Il popolo non entrò in possesso, ma anzi furono uccisi, furono sconfitti davanti al nemico. Questo è in virtù del fatto che nel libro del Deuteronomio, al capitolo 28, il Signore dice: la benedizione a condizione che tu cammini con me, che la mia legge ti sta nel cuore, nella mente, che tu arrivi ad amarla, a gustarla, a goderla, a ritenerla un tesoro prezioso, non un dovere, perché sapete, le persone che seguono il Signore per dovere, presto o tardi crollano, battezzati, non battezzati. Quando noi facciamo le cose per dovere, il dovere non ci porta da nessuna parte, l'amore sì. È così anche a livello umano. le persone che hanno fatto delle scoperte meravigliose, di cui oggi tutti noi beneficiamo, potremmo chiamarli benefattori, sapete perché le hanno scoperte? Non per dovere, non perché devono studiare la lezioncina, ma perché amavano. Amavano quello a cui si dedicavano. È così anche nel Signore. L'amore ci porta lontano. L'amore per la sua parola, l'amore per la comunione con Lui, l'amore per tutto quello che riguarda il nostro amato Creatore, conoscerlo, amarlo e gustarlo. Questo ci porta lontano. Il dovere non ci porta da nessuna parte. Allora, soppresse, frantumò, abbatté, fece a pezzi. Io ho scritto queste parole a caratteri cubitali, sia nella Bibbia, perché c'è qualcosa che noi dobbiamo... Noi, non lo potrà fare il Signore, ma noi, illuminati dalla parola di Dio, il Signore armerà la nostra mano per distruggere quello che c'è da distruggere, frantumare quello che c'è da frantumare. E mi riferisco evidentemente non solo a questioni di carattere fisico, ma a passioni, a desideri, a stati di idolatria che poco o tanto ci succhiano la vita, cioè ci tolgono quella porzione di forza, di gioia, di allegrezza che dovrebbe essere interamente consacrata a colui che ci ha fatti e che ci chiama opera delle sue mani, a colui che ci ha dato la vita. Quindi la prima cosa che lui fece è quello che fece chi? Il mercante di perle preziose, quando scoperse che in quel campo c'era una perla che aveva un valore tale, ma che per acquistarla doveva vendere tutto quello che lui possedeva. Vendette tutto quello che possedeva per acquistare quel campo e quindi il tesoro residente nascosto in quel campo. Non si può comprare se prima non si vende, non si può andare avanti se prima non si demolisce. Allora soppresse, frantumò, abbatté, fece a pezzi. E poi vediamo, dice, egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, si tenne stretto, unito all'Eterno, non cessò di seguirlo. Cosa vuol dire questo? In Giovanni capitolo 15 leggiamo, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, voi porterete frutto. Ma guardate, tutta la nostra vita sulla terra, le cose che possiamo fare dipendono da questa realtà meravigliosa. Se dimorate in me e le mie parole. Ora, abbiamo detto tante volte, ma la dimora è il luogo dove noi stiamo abitualmente. Guardate, non siamo niente di diverso da quello che pensiamo, da quello che facciamo. E con chi stiamo? Con i nostri pensieri, con le nostre passioni, tutti i giorni della nostra vita. Non siamo qualcosa di diverso. Se noi pensiamo a quella cosa, siamo quella cosa, siamo formati in qualche modo o plagiati da quella cosa a cui pensiamo. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, si tenne unito al Signore, mentre camminava, come dice nel libro del Deuteronomio, quando ti alzi, quando ti corichi, mentre sei per via, contempla il Signore. Ma se questo diventa un dovere, come quello dei farisei che avevano allungato le filatterie delle frange e su queste scrivevano dei versetti che per dovere leggevano, non funziona. Perché il Signore dice, figlio mio, dammi il tuo cuore. Ti ho messo alla prova, Deuteronomio capitolo 8, per vedere nel deserto quello che tu avevi nel cuore. E quindi non è una questione di cose da fare, ma piuttosto di quello che noi siamo. Allora, egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, si tenne stretto al Signore, non cessò di seguirlo, osservò tutti i comandamenti dati da Mosè. Ma nel testo che abbiamo anche letto che invece la situazione del Regno del Nord andava un po', andò in modo molto diverso. Perché in realtà... Israele, Regno del Nord, fu deportato in Assiria. E sapete gli Assiri cosa facevano? Il governo degli Assiri è stato lungo quasi 1000 anni. Gli Assiri cosa facevano? Entravano in un territorio, esattamente è un'immagine del diavolo quella degli Assiri, entravano in un territorio, prendevano tutti gli abitanti di quel territorio, come Sennacherib, se vi ricordate, minacciava Ezechia e tutto il popolo che era a Gerusalemme, di dare loro un bel paese buono e di fare delle promesse. Li prendevano, li trapiantavano letteralmente e li portavano in Assiria, la cui capitale era Ninive. Venivano trapiantati da un'altra parte, proprio estirpati letteralmente, portati da un'altra parte. E al posto, il territorio lasciato libero, mettevano dei loro. Quindi la strategia è chiara. È una strategia di espansione volta a togliere per mettere quello che vuoi tu. E il diavolo fa esattamente la stessa cosa. Perché il diavolo desidera toglierci la comunione col Signore, la gioia del Signore. Vi ricordate quando nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2, l'angelo parla alla chiesa di Efeso e gli dice: io ho questo contro di te, che tu hai abbandonato il tuo primo amore. Tu sì, sei stato fedele, hai fatto quello, ma io ho questo contro di te, ravvediti. Perché se tu non ti ravvedi, io verrò e toglierò il candelabro. Attenzione, fa anche il Signore la stessa cosa, cioè toglie, ma allo scopo di produrre ravvedimento. Il diavolo lo fa allo scopo di rubare e per poi distruggere, no? Dice: verrò e toglierò. Allora è fondamentale. Qui Israele, regno del nord, fu completamente strappato, sradicato dal luogo in cui Dio invece li aveva radicati, e al loro posto misero una cozzaglia di gente proveniente da altri luoghi. Di qui l'odio dei giudei per i samaritani, che non venivano riconosciuti come facenti parte del popolo di Dio. Allora la parola ci dice anche che fra tutti i re che erano sorti prima e dopo di Ezechia non ve n'è stato uno che come lui è stato fermo nelle vie di Dio, osservando la parola del Signore e camminando col Signore. Passiamo ora nel secondo libro delle cronache, al capitolo 29, seconda cronache, capitolo 29. Al versetto 3. Parliamo sempre di Ezechia. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaperse le porte della casa dell'Eterno e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti e li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti. Ora santificatevi e santificate la casa dell'Eterno, dell'Iddio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. Poiché i nostri padri sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dell'Iddio nostro. L'hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la dimora dell'Eterno e le hanno voltato le spalle ed hanno chiuse le porte del portico, hanno spente le lampade e non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario all'Iddio di Israele. Perciò l'ira dell'Eterno ha colpito Giuda e Gerusalemme ed egli li ha abbandonati alle vessazioni e alla desolazione e agli scherni, come vedete con gli occhi vostri. Ed ecco che a causa di questo i nostri padri sono periti di spada, i nostri figliuoli, le nostre figliuole, le nostre mogli sono in cattività. Ora io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, con l'Iddio di Israele, affinché l'ardore della sua ira si allontani da noi. Figliuoli miei, non siate negligenti, poiché l'Eterno vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui per servirgli, per essere Suoi ministri e per offrirgli profumi. Fin qui. Sono passaggi meravigliosi dalla parola del Signore. Cosa fece Ezechia il primo anno del suo regno? Riaperse le porte della casa dell'Eterno, perché suo padre le aveva chiuse. Acaz riaperse le porte della casa dell'Eterno, le restaurò. C'è un bellissimo capitolo che parla di restaurazione, certamente molti di voi lo conoscono, Isaia 58. tu sarai chiamato il restauratore. Ci sono quelli che si lamentano e quelli che restaurano. Quelli che si lamentano vedono la porta che è messa male. Ma che disastro. Qui non c'è nessuno che si prenda cura della porta. Guarda che problemi. Invece ce ne sono altri, grazie a Dio, che quando vedono che la porta ha bisogno di un restauro, si ingegnano, si attrezzano, comprano gli utensili, gli attrezzi, oppure vanno a fare un corso per cercare di essere capaci di restaurare la porta. E questo è fondamentale. Ezechia non si abituò al fatto che le porte del Tempio erano malconce e che avevano bisogno di essere restaurate. Lui si mise a restaurare. Per questo agli occhi di Dio lui è un restauratore. È bellissimo questo fatto. Lui restaurò le porte del Tempio, aperse la casa dell'Eterno, perché tutto il popolo di Dio fosse chiamato là. Chiamò i Leviti e li ristabilì, perché anche i Leviti si erano smarriti, presi dal mondo e dalle cose del mondo. Ordinò loro di santificarsi, cioè non era un'opzione. Voi ora vi santificate. E lo fece con energia, con risolutezza, con forza, con fermezza. Ordinò loro di santificarsi e di santificare la casa di Dio. Gesù disse: per voi io santifico me stesso, affinché voi siate santificati in verità. Il nostro amato Salvatore si è santificato per noi, perché noi potessimo essere presentati al Padre come una casta vergine, che vergini proprio non siamo. È come i figlioli che Dio mi ha dato. Egli ci chiama suoi fratelli e ci presenta al Padre. Che meraviglia. Così vediamo in quest'uomo i tratti distintivi del Signore Gesù in qualche modo, no? Che restaura, che apre la casa di Dio, che invita alla santificazione, all'umiltà. E quale fu il messaggio di Ezechia? Fu questo: i nostri padri sono stati infedeli. Non è stato molto gentile nei confronti dei peccati dei suoi predecessori, ma i nostri padri, e parlava di suo padre essenzialmente, sono stati infedeli. Hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, lo hanno abbandonato. Hanno, guardate che bella parola, hanno cessato di volgere la faccia verso la dimora di Dio. Sapete, il diavolo, che è un ladro, che ci vuole rubare la comunione col Signore, la intimità con Lui, fa di tutto perché noi non alziamo gli occhi al cielo, ma camminiamo come gli animali guardando sempre per terra. Lui fa di tutto perché noi ci riempiamo di terra. Loro, dice, hanno cessato di volgere la faccia verso la dimora di Dio. E questo sta a significare cessare di invocare il Signore, di camminare con Lui, di vedere il Dio vivente. Salmo 116: io camminerò al cospetto dell'Eterno sulla terra dei viventi. Cosa vuol dire? Vuol dire che cammino sì davanti agli uomini, ho sì a che fare con situazioni pratiche, ma Dio è davanti a me. Consapevole che Lui, il reggitore, il governatore del mondo, consapevole che Lui che esercita una sovranità totale, globale, per nulla minata dall'arroganza o dalla malvagità degli uomini. Lui è il reggitore, Lui è il Signore, l'Altissimo. Vuol dire che non c'è nessuno che è sopra di Lui. Allora, dice, hanno voltato la faccia, hanno cessato di volgere la faccia verso la dimora di Dio, gli hanno voltato le spalle, hanno chiuso le porte della casa di Dio. Seconda Cronache, capitolo 28, versetto 24, alla fine vediamo che è proprio Acaz che ha fatto questo. Hanno, un'altra frase gravissima, hanno spento le lampade. Sapete, il Signore ordinava che la lampada fosse sempre accesa, i sacerdoti dovevano aver cura perché la lampada non si spegnesse davanti a Dio. E noi cosa siamo? Noi siamo delle lampade, dei candelabri, vediamo nell'Apocalisse, e in mezzo ai candelabri c'era uno somigliante al figliol d'uomo, Gesù Cristo, che in mezzo alle lampade, ai candelabri, hanno spento le lampade. Sapete quando è la lampada che si spegne? Quando lo Spirito di Dio, che è l'olio, non è presente, finisce. E dice il Signore, negli ultimi tempi troverò io la carità, troverò io la fede quando tornerò sulla terra. Quanto abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di avere un cuore rotto, perché il cuore rotto ci porti veramente a stare davanti a Dio in modo tale che il Signore nella sua benignità ci riempia del continuo del suo Spirito. Perché se lo Spirito Santo è solo una dottrina e non un'esperienza di vita edificante che ci conferisce potenza, potenza di camminare al di sopra delle asperità di questo mondo, potenza per amare, potenza di fedeltà, potenza di comunione. Le nostre conoscenze non servono a molto se lo Spirito di Dio non ci illumina e non ci fa ardere per Lui. Non hanno più bruciato profumi. Questo è l'altro aspetto importante. Ancora la nostra vita è qualcosa che brucia e che emana tutto il suo profumo. Per questo l'Apostolo dice, voi siete delle lettere di Cristo. E il Signore è onorato quando la nostra vita arde per Lui e c'è del profumo. Io ho frequentato in questi anni diverse espressioni, non solo in Italia ma anche all'estero. Normalmente ho provato sempre un grande senso di disagio quando mi trovavo in realtà, tra virgolette, evangeliche, molto, così, molto deboli, molto pacate, eccessivamente pacate, quasi un clima salottiero, di calma, di seraficità, tranquillità. Non credo che sia quello che il Signore vuole per ciascuno di noi. Mi piace invece quando si sentono quei bei profumi, come quando si è in un bosco, quando c'è lode, quando c'è adorazione, quando c'è gratitudine, quando c'è ringraziamento. E qui dice, hanno chiuso le porte, hanno voltato le spalle, hanno spento le lampade e non bruciano più i profumi sull'altare. Pensate che mortuorio! Certo, il Tempio era ancora lì. Tutta la legge era ancora lì, tutto a posto, no, loro erano ancora il popolo di Dio, come dice anche nel profeta Isaia, ma il Signore non prendeva piacere loro. Perché non prendeva piacere? Perché non c'era più luce e non c'era più profumo. Questo fatto personalmente mi giudica e mi porta a stare davanti al Signore nel desiderio che il Signore mi indichi, faccia la pulizia nel mio cuore, perché io possa essere veramente, parlo di me, un suo figliuolo nel quale egli si compiace e perché la mia vita possa essere una lampada che brucia e che emette tutto il suo profumo. La conseguenza, dice ancora Ezechia, l'ira di Dio ha colpito Giuda e Gerusalemme, li ha abbandonati allo scherno, alle vessazioni. I nostri padri, dice, sono periti di spada, i nostri figliuoli e le nostre mogli sono in cattività. Noi dobbiamo riflettere quando questo avviene e dobbiamo chiederci cosa non sta funzionando, non nella vostra ma nella mia vita. Dobbiamo veramente rifletterci, perché questa parola è per il nostro... Hanno chiuso le porte, hanno spento le lampade e il Signore li ha abbandonati allo scherno e alle vessazioni delle nazioni che invece dovevano conquistare, e i figliuoli, dice, sono in cattività insieme con le mogli. Quale fu il rimedio che Ezechia mise in atto? Io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, perché l'ardore della sua ira si allontani da noi. E questo patto prevedeva la purificazione, la santificazione e il ripristino della casa di Dio. Infatti non facciamo in tempo evidentemente, ma cito soltanto io, in Seconda Cronache capitolo 29 vediamo proprio nel dettaglio come Ezechia purifica il Tempio e come ripristina il culto levitico. Al capitolo 30 si celebra una festa solenne che è quella della Pasqua E dice che vi fu una gran gioia, che le grida di gioia salivano al cielo di Dio. Proprio gioia, festa, no? Che saliva al trono di Dio. Al capitolo 31 vi è il riordino del culto levitico. Ma ancora passano 14 anni, il regno di Ezechia, abbiamo visto, durò 29 anni. Dopo 14 anni c'è un problema, una minaccia. Così a volte anche nella nostra vita. Passano degli anni, a un certo punto arriva qualcosa che veramente scuote sino dalle fondamenta la nostra stessa vita. Questa minaccia nel 701 è costituita dall'aggressione degli Assiri ad opera di Sennacherib. Questo re assiro arrivò dopo aver conquistato 46 città di Giuda, essersi stanziato vicino al mare, dove Lachis, dove aveva fatto il suo punto di appoggio, di riferimento, comincia a invadere tutto Giuda, scientemente e sistematicamente. Gli Assiri erano crudelissimi, uccidevano, devastavano, deportavano e cambiavano il cuore, la mente, gli usi e costumi delle popolazioni di cui si impossessavano. La minaccia assira. Ezechia come reagisce? 14 anni era già re. E questo ci fa vedere come noi siamo deboli e inclini a discostarci, allontanarci dalle vie di Dio. Ezechia comincia, a fronte di questa invasione assira, a coltivare nel suo cuore e nella sua mente la speranza che gli egiziani vengano in suo soccorso. Troveremo nel libro di Isaia, in modo particolare nei capitoli 30 e 31, profezie da parte di Isaia rivolte al popolo tutto, ma in particolare al suo re, di abbandonare quella strada. Guardate, il mondo ci offrirà sempre una mano, noi lo vediamo anche ai giorni nostri, non ne voglio neanche parlare. Il mondo ci offrirà sempre la mano, sia in termini di metodo, di risorse, di forze. I figli di Dio non accettano questa mano, perché il Signore è la nostra mano. Il Signore è la nostra forza, il Signore è il nostro aiuto, il Signore, a Lui vada tutta la gloria e noi non attingeremo dall'aiuto di nessuno, ma soltanto dal Signore. Questo fatto è importante. Lui invece cominciò a coltivare l'idea, a sperare che gli egiziani sarebbero venuti in suo soccorso. Tra l'altro gli egiziani in quel periodo versavano anche loro in condizioni abbastanza difficili. E dall'altra parte, questa aggressione assira che arrivarono fino alle porte di Gerusalemme era dovuta, questo emerge da tutti gli scritti, era dovuta a una situazione di orgoglio che via via, in questi 14 anni, era andato crescendo nel cuore di Ezechia. Quindi due gli elementi che determinavano questa aggressione, questa minaccia, come stabilisce anche il libro del Deuteronomio. Da un lato, questo re confidava nel soccorso dell'uomo, che l'uomo lo avrebbe aiutato a fuoriuscire da questa situazione difficoltosa. Dall'altro, orgoglio, una situazione di orgoglio per la posizione, evidentemente. Quindi, per la grazia del Signore, il Signore lo liberò dagli Assiri. Leggeremo poi al capitolo di Isaia 37, che il Signore stesso, l'angelo dell'Eterno, uccise 185.000 Assiri che erano stanziati attorno a Gerusalemme. Ma nello stesso anno, 14° anno, Isaia andò a trovare Ezechia e gli disse: metti ordine alle tue cose perché tu sei un uomo morto. E allora, oggi non facciamo in tempo perché ci sono altre cose da vedere, ma quello che è interessante è che Ezechia si umiliò profondamente, pianse davanti a Dio. Ezechia si umiliò profondamente, la malattia mortale. Aveva 39 anni, quando Isaia gli va a dire metti ordine alle tue cose perché sono morto, 39 anni. E dice che non c'era stato né prima né dopo un re fedele come lui. È un po' in qualche modo una figura di Giobbe. Però il Signore dice metti ordine alle tue cose che io ti tolgo e quindi sei rimosso e muori, preparati a morire. Ezechia. E questo ci fa capire come la parola di Dio sia interlocutoria e non sia una sentenza. Ezechia pianse davanti a Dio, si umiliò, confessò il suo peccato. Se voi leggerete il cantico di Ezechia al capitolo 38 di Isaia, è un cantico meraviglioso. È un canto che è una preghiera. Nel meriggio dei miei giorni, dice, la vita mi viene tolta. Tu sei stato per me come un leone che mi azzannava e mi toglieva la vita. Ma lui, questa sofferenza lo ha portato davanti a Dio. E qui è importante, fratelli, ogni sofferenza che Dio ci manda è per il nostro bene. Le sofferenze non piacciono a nessuno. O ci piacciono le sofferenze? Non piacciono a nessuno le sofferenze. Però ne abbiamo bisogno. Perché non dopo 14 anni come Ezechia, ma noi molto prima, impegriamo, ci abituiamo. Siamo totalmente assuefatti e totalmente presi dal mondo e dalle cose del mondo. E allora il Signore ogni tanto manda una sofferenza, un dolore, per portarci a vivere un'esperienza di comunione con Lui che viceversa non vivremmo a causa della nostra comunione col mondo e con le cose del mondo. Questa malattia mortale lo portò alla presenza di Dio, come prima la minaccia degli Assiri, però evidentemente non era bastata. E quindi Ezechia stava di nuovo ricadendo. E così, a fronte dell'umiliazione di Ezechia, il Signore gli manderà di nuovo Isaia, che gli dice: il Signore ha udito la tua preghiera e ha visto le tue lacrime. State certi che una preghiera vera il Signore la ode. Una preghiera vera il Signore l'ascolta. La preghierina della sera o del mattino no, ma una preghiera vera, fatta con tutto il cuore. Diceva il nostro fratello, un arco completamente teso lancia una freccia che raggiunge certamente il cielo. Quella di Ezechia fu una preghiera vera, dolorosa, un grido lancinante, lanciato al trono di Dio, e la risposta arrivò subito. Ezechia tornò indietro, dice: il Signore ti prolunga la vita di altri 15 anni. E sapete cosa penso io? Che a quei 15 ne avrebbero fatto seguito altri 15. Perché ho morto a 54 anni, ma altri 15 e dirò anche di più, anche altri 30. Ma dipende da come noi stiamo davanti a Dio. Non è questa soltanto la verità, Sto citando una verità, ma è una verità che dobbiamo tenere in grande considerazione. 15 anni di vita, bene, come Merodac Baladan, re di Babilonia, seppe che Ezechia era stato gravemente malato e che si era ripreso, gli manda dei messaggeri, degli ambasciatori, i quali vanno e portano dei doni per Ezechia. E sapete cosa succede quando uno entra in casa, poi uno li fa. Allora Ezechia, che abbiamo detto per due motivi il Signore gli ha mandato, e gli Assiri e la malattia. Uno, che confidava nella potenza egiziana per essere salvato dall'aggressione assira, e due, l'orgoglio. Lui, come riceve questi messi, cosa fa? Gli fa visitare tutto il palazzo. Guardate, questo è il mio palazzo, guardate l'oro, l'argento, guardate. No. Si vantò, si innalzò. E sapete, la superbia, come l'orgoglio, precede la rovina. L'umiltà precede la gloria. La superbia e l'orgoglio precedono la rovina. E lui si vantò e si innalzò, come ha fatto qualcun altro in Ezechiele capitolo 28 e Isaia capitolo 14, e il Signore gli manda il giudizio. Chi erano questi davanti ai quali lui si vantò? Erano babilonesi. Allora sapete il Signore cosa gli dirà? Isaia capitolo 39 versetto 6. Verrà un giorno, attraverso Isaia, in cui tutto quello che è in casa tua, che tu oggi hai fatto vedere a loro, e quello che i tuoi padri hanno anche accumulato, sarà trasportato, sapete dove? A Babilonia. Ti sei vantato davanti a loro? Saranno loro che ti spoglieranno. Hai confidato in loro? Ti sei voluto far grande davanti a loro? Saranno loro che ti spoglieranno. Molto spesso io ho visto che è così anche nella vita. Quando noi ci associamo o, diciamo, viviamo al cospetto di qualcuno, il Signore trova il modo e la maniera perché questo qualcuno diventi anche il nostro persecutore. Ci sono delle alleanze che notoriamente hanno poi dato luogo a sofferenze, a dolori. Ho parlato troppo a lungo di Ezechia, ci sono altri due re, e non so se faccio in tempo, ma brevemente un altro re la cui vita mi colpisce, mi tocca molto, è Asa. Asa, leggiamo soltanto qualche versetto, poi dopo ci interrompiamo. Asa, troviamo in Prima Re, capitolo 15, versetto 9. Prima Re, capitolo 15, versetto 9. L'anno ventesimo del regno di Geroboamo, re di Israele, Asa cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò 41 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figliuola di Abishalom. Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Tolse via dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché ella aveva rizzato un'immagine ad Astarte. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso al torrente Chidron. Fin qui. Anche in questo caso vediamo, come in molti altri casi di re fedeli, che l'azione di santificazione, di purificazione del popolo inizia ancora con l'abbattimento. Questo è un comune denominatore che caratterizzerà la vita degli uomini di Dio veramente fedele al Signore. Tolse via gli altari stranieri, tolse via gli alti luoghi, spezzò le statue e abbatté gli idoli di Astarte. Attenzione, non ebbe neanche riguardi verso la regina madre, perché a volte noi diciamo, ah, quello è mio parente, non ci sono parentele, non c'è nepotismo. Ma tolse via le colonne solari negli alti luoghi e l'idolo d'Astarte che sua madre conservava e la destituì dal ruolo di regina. Quindi togliere, spezzare, abbattere sono cose veramente importanti. E questo mi fa venire in mente quello che dice il profeta Osea al capitolo 6 e al versetto 3. Cercate l'Eterno, sforzatevi di cercarlo. Cercare l'Eterno non è un'attività verso la quale noi per natura siamo protesi, ma il Signore dice sforzatevi di cercarlo. Se noi facciamo andare la vita così come viene, noi siamo uomini e donne spazzatura. Ma se noi invece guardiamo in alto, alziamo gli occhi al cielo e correggiamo il tiro, perché la nostra tendenza è sempre quella di far così, no? E noi correggiamo il tiro, diciamo Signore, io mi voglio tenere stretto a te. E sapete, quando noi decidiamo di vivere un tempo di comunione col Signore, siccome quel tempo di comunione ha un valore eterno agli occhi di Dio per la nostra vita, il diavolo fa di tutto per interporre degli ostacoli, il lavoro, i familiari, i problemi, le necessità fisiche, le necessità, 40.000 necessità, perché noi non possiamo essere uomini e donne di Dio che invece risolutamente dicono, Signore, vengo a te, chiudo la porta, e quel chiudere la porta sancisce una decisione fondamentale, stacco la spina col resto del mondo. Oramai il diavolo ha fatto in modo che ci abbiamo i telefonini con anche le cose, anche i momenti dentro il cervello, fra un po' faranno dei microchip che noi mettiamo dentro il cervello, così non c'è neanche più bisogno di tirar fuori, suona direttamente dentro il cervello, no? Allora quando suona noi scuotiamo la testa così. Ma noi dobbiamo chiudere con tutte queste cose e stringerci al Signore. E dobbiamo dire, Signore, io vengo a te. Come fece Mosè? Mosè cosa fece? Abbandonò la pianura e salì a Dio. Noi di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di salire a Dio e di cercare l'Eterno. Di sforzarci, non ubbidire alle voglie della carne e dei pensieri, ma dire Signore sono qui perché voglio te più di ogni altra cosa, come cantiamo in quel bel canto, voglio te e non me ne vado finché non t'ho trovato. Non è che non me ne vado finché non ho letto mezz'ora o 20 minuti, ma non me ne vado finché non ti ho baciato, finché il tuo spirito non mi ha conferito quella gioia, quella gloria, quella bellezza di cui oggi ho bisogno. E non me ne vado, perché Dio vivente, ho bisogno di te. Ho bisogno che tu infondi nel mio cuore vita, gloria, bellezza, ricchezza, sì che io mi alzo di qui e posso veramente continuare a camminare, a vivere con te la mia giornata. Questo fa la differenza. Questo re si mosse in questa direzione cercando l'Eterno, ripristinò, ordinò a Giuda di cercare l'Eterno. Leggiamo ancora in Seconda Cronache, capitolo 14, e poi terminiamo. Seconda Cronache, capitolo 14, dal versetto 2. Leggiamo pure dal versetto 1. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, del suo Dio. Tolse via gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi. Spezzò le statue, abbatté gli idoli d'Astarte e ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei suoi padri, e di mettere ad effetto la sua legge e i suoi comandamenti. Tolse anche via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe requie. Egli costruì delle città fortificate in Giuda, giacché il paese era tranquillo e in quegli anni non vi era alcuna guerra contro di lui, perché l'Eterno gli aveva dato requie. E gli diceva a quei di Giuda: costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte, di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione, perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo ad ogni intorno. Essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia e 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Ecco, qui vediamo che ancora l'azione intrapresa da Asa fu quella di togliere, di spezzare, di abbattere, togliere via le colonne solari, tutto quello insomma che era un interdetto, un motivo di sviamento, di allontanamento da Dio e che era in mezzo al popolo di Giuda. Ed egli ancora cosa fece? Ripristinò, ordinò a Giuda di cercare l'Eterno. Ordinò di cercare l'Eterno, il Dio dei suoi padri. Ordinò di mettere ad effetto la legge e i comandamenti di Dio. Le conseguenze quali furono di questa azione di purificazione, di santificazione? Che sotto di lui, dice la parola, il regno ebbe requie. E siccome il regno aveva requie, che cosa fece? Si mise a costruire delle città fortificate. Quando il regno ha requie, si può costruire. Due giorni fa ero a Roma e giravo in alcune zone di Roma e dico, ma guarda cosa hanno fatto i romani di meraviglioso. Proprio, e pensavo alla gloria di questo impero romano, come il Signore li aveva benedetti, perché erano potenti e potevano costruire. La gente viene da tutto il mondo a vedere le opere che questi uomini hanno innalzato sotto il cielo. Così qui dice che il Signore dava requie, riposo, e questo permetteva loro di poter costruire in pace. Egli costruì delle città fortificate, giacché il paese era tranquillo. Per costruire occorre la tranquillità. In quegli anni non vi era guerra, sapete perché? Non per un caso, perché l'Eterno aveva dato loro requie e loro avevano detto: ora noi costruiamo. È così anche per noi, siamo chiamati a costruire. Il Signore ci benedice perché noi possiamo essere dei costruttori, perché noi possiamo essere dei conquistatori, perché possiamo essere degli uomini e delle donne che non vivono nell'idolatria, nel peccato, nella carnalità, ma piuttosto che mettiamo mano all'aratro per edificare, per lavorare, per costruire, per farci dei tesori nel cielo, dove né tignola e né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano, perché dove è il nostro tesoro, lì anche il nostro cuore. Che il Signore ci benedica.
Amen.